Buonasera a tutti, ben trovati. Questa sera è una trasmissione particolare dai microfoni di Radio Sherwood. Quattro trasmissioni fuse assieme per un evento, diciamo così, eccezionale. Lo possiamo definire in questo modo. Alta Fedeltà
presente questa sera, ovviamente, nei suoi orari più consoni.
Poi abbiamo Crossover Zone
presente un po' in anticipo.
Poi c'è Around the Blues, cioè con me.
Ormai ti conosco.
Non dico neanche il mio nome.
Conoscono, non preoccuparti,
E poi c'è Nord-Est Boulevard con la Silvia, che arriverà tra un pochino con l'ospite che sarà il protagonista della trasmissione di questa sera. E come sentite, questa sera, oltre ad un ospite letterario, è stato annunciato, comunque sarà Massimo Carlotto, abbiamo anche un ospite musicale, un musicista, un pilastro del blues veneto e nazionale, Claudio Bertolin, che ci sta intrattenendo con la chitarra. Buonasera Claudio, benvenuto.
Buonasera.
Eccoci qua. Allora, questa sarà una trasmissione che servirà a svelare i segreti della scrittura di Massimo Carlotto.
Giusto? Speriamo almeno, noi ci confidiamo ovviamente, speriamo di riuscire a metterlo a nudo, ovviamente metaforicamente, e riuscire a ottenere da lui un po' di dritte, perché tra l'altro a tutte e quattro le trasmissioni di questa sera piace molto Carlotto, siamo molto preparati.
Sì, io poi ho portato una valanga di libri da farmi autografare.
Voi effettivamente non lo vedete, tutti hanno portato 2 o 3 libri per essere un po' così, diciamo, modesti. Cesare ha portato tutta la libreria.
Sì, praticamente sì, ma io non sono modesto in questo caso, poi magari sì, si arrabbierà un po', ma insomma, che vogliamo farci? Avrai il prezzo che deve pagare per la sua notorietà e per il suo buon scrivere, giusto?
Il classico crampo dello scrittore si ritroverà solo per fare le firme. Silvia naturalmente non è qua perché sta marcando stretto Carlotto, che e quindi ce lo porterà ai microfoni quanto prima. Noi nel frattempo abbiamo introdotto la serata, avremo modo tra l'altro di parlare di tanta musica blues questa sera, no Cesare?
Certamente, perché una serie di libri di Massimo Carlotto, quelli dedicati all'investigatore e l'alligatore, sono intrisi di blues, ci sono moltissime citazioni, per cui andremo ad ascoltare brani tratti, segnalati in quei libri.
Ok, io ricordo sempre, per chi ci sta seguendo adesso su www.sherwood.it, la possibilità, oltre che ovviamente di seguirci in diretta e via streaming collegandosi al sito, la possibilità di seguirci in chat, sempre collegandosi a www.sherwood.it e cliccando su chat, la possibilità di mandarci sms al 349-8364-360, anche per fare domande.
Certamente sì, le domande sono naturalmente ben accette e saranno vagliate.
Anzi, qua in chat c'è qualcuno che dice mitico Claudio Bertolin, per cui c'è già un ottimo ritorno musicale.
Eh sì, beh, questo è poco ma sicuro, e anche da qui insomma abbiamo una certezza, abbiamo un caposaldo. Bene, io direi di partire con un brano in disco, cosa...
Ma io direi che se vuoi ci ascoltiamo un qualcosa di rilassante, così mentre aspettiamo che arrivi.
Beh, certamente
il
sì,
ospite.
Certamente sì, va bene qualsiasi genere, per cui
perché dopo avremo...
Voi Giamma e Jacopo siete alla regia, per cui voi avete la gestione in mano della musica, io sono al di qua del vetro, non posso farvi niente.
Sta assolutamente delegandoci, ecco, tutte le colpe, come avrete capito.
Beh, ovviamente, perché scusa, una volta tanto che ho la possibilità di stare al di qua del vetro ed essere servito in questa cosa.
Ok, intanto salutiamo Checco, Mimì e Gimme Some, che ci seguono in chat già e sono prontissimi, caldissimi per fare numerose domande a Massimo Carlotto, ma anche a Claudio Bertolin, che pare già sia un beniamino nella nostra chat. Che altro dire, noi incominciamo con un brano per così rilassarci un attimo mentre attendiamo l'inizio della serata vera e propria. Questo brano si intitola My Psychedelic Teacher, per cui un brano simpaticamente psichedelico e simpaticamente piacevole soprattutto per gli ascoltatori di Alta Fedeltà. Questi sono i Kamate Kaora, ce li ascoltiamo e dopo torniamo in diretta.
Thank you.
Eccola, rieccoci in diretta, eccoci con questa trasmissione particolare, alta fedeltà, crossover zone, Round Blues, Nord-Est Boulevard.
È difficile farne un unico grande nome, effettivamente.
Esatto. Se, però volendo si potrebbe tirar fuori qualcosa. Magari il prossimo brano ci penso un pochino e vedo se riesco a sintetizzare i quattro nomi della trasmissione.
Tra l'altro, esperimento mai tentato nella storia radiofonica.
È vero.
Quattro trasmissioni assieme.
Mai visto, e soprattutto tutta questa gente, tanti uomini tutti assieme.
Sì, ben quattro. Adesso
vogliamo
adesso
la donna.
Ne arriva un altro e poi arriverà anche una donna, naturalmente.
Noi ci confidiamo, anzi diciamo a chi ci sta ascoltando che c'è qui nel locale di Sherwood a Padova la presentazione del libro di Stefano Tassinari, e c'è Carlotto che sta introducendo appunto questo libro, per cui appena ha finito, dovrebbe essere questione veramente di minuti, la Silvia lo ghermirà in maniera decisa e la porterà nei nostri studi, per cui non temete, non dovrete ascoltare Cesare tutta la serata.
Assolutamente,
e nemmeno me.
Assolutamente no, non dovrete ascoltare solo noi, sentirete anche la voce di Massimo Carlotto naturalmente.
E naturalmente e anche la musica di Claudio Bertolin.
La musica di Claudio e poi anche un po' di brani vari, insomma. Ci andiamo ad ascoltare qualcos'altro, facciamo suonare Claudio.
Vorremmo far suonare Claudio, ma lo vediamo stanco. No, è sempre pronto.
Pronto, bene. Sono pronto. Allora canta anche qualcosina. Ok. Understand how I feel like. Grande, grande Claudio, questo che pezzo era?
Lonely Road Blue.
Strano, grandissimo, grandissimo, bravo. Complimenti, bene, si sente un po' dalla mia voce, sono un po' emozionato. Sono entrato in studio Massimo Carlotto, benvenuto Massimo, assieme a Silvia Gorgi.
Grazie.
Benvenuto Massimo. In effetti eravamo in contemporanea perché in questo momento in streaming sta andando su Sherwood l'intervista a Stefano Tassinari e abbiamo appunto prelevato Massimo Carlotto per iniziare un po' questa nostra intervista più intima nel nostro studio. Le note di blues le abbiamo appunto già sentite in sottofondo.
È stata un'introduzione ottima. Abbiamo già creato l'atmosfera.
Certo, abbiamo già creato l'atmosfera del ligatore, solo che io in realtà volevo partire subito con una domanda a Massimo. In realtà volevo anche, come dire, spiegarti un po' questa nostra puntata speciale che mette assieme quattro trasmissioni che lavorano qui su Radio Sherwood, che sono appunto Around the Blues di Cesare, che si occupa di blues, insomma, alla fine con che è un grande appassionato della tua scrittura, anche perché insomma il blues c'entra molto, soprattutto per quanto riguarda la ligatore, Alta Fedeltà di Jacopo Ravagnan.
Saluto a tutti, ci siamo già introdotti precedentemente, per cui anche noi qua insieme anche a Gianmaria di Crossover Zone stiamo facendo la regia o la pseudo regia o quello che potete definire voi naturalmente. Siamo anche noi appassionati ovviamente della scrittura di Massimo Carlotto, un grosso piacere averlo in studio, anche perché la musica è talmente legata a tutta quella che è la saga dell'alligatore che questa sera sarà costretto a rispondere a un sacco di domande.
Solo che prima di parlare di musica io invece volevo un po' riprendere quello che si stava dicendo sopra rispetto alla complicità emozionale che crea uno scrittore poi con i suoi lettori, ecco, su cui peraltro stava appunto discutendo Tassinari, e poi anche del genere che hai scelto per una parte dei tuoi scritti, quindi l'hard boiled, questo genere come limita o come invece libera uno scrittore?
Ma secondo me sono generi che liberano, nel senso che qui in Italia abbiamo avuto per lungo tempo una letteratura che noi effettivamente chiamiamo bianca, che ha di fatto smesso di raccontare questo paese ed è stata liberata dalla letteratura nera che attraverso la storia criminale ha saputo raccontare antropologicamente i cambiamenti di questo paese, come sta peggiorando, e quindi bisognava raccontarlo in maniera molto, molto precisa e molto puntuale. E poi perché sono generi che ti permettono di scavare in maniera molto precisa tutta una serie di personaggi, e quindi questo permette anche una specie di affetto che nasce tra lettore e personaggio, che non parlo dei processi di identificazione, ma proprio dei personaggi, dei processi in cui si legano lettore e personaggio, che sono molto, molto precisi perché nascono dalla una lettura della quotidianità. E questa lettura della quotidianità ormai è una cosa che in letteratura è assolutamente necessaria, perché partiamo da un discorso molto vecchio che faceva Pavese, diceva la letteratura è una difesa contro le offese della vita, ma è diventato qualcosa di molto diverso. In questo mondo dove l'informazione è sempre più limitata, la letteratura è diventata anche informazione, una sorta di informazione di massa che aiuta molto a comprendere quelle che sono le grandi trasformazioni del mondo, ma di questo paese in particolare.
Ecco, a proposito di...
Sì, a proposito del... Entriamo subito nel vivo con i romanzi dell'alligatore. Tu hai deciso di creare questo personaggio legato al blues. L'hai fatto per il discorso che ami il blues e appunto hai voluto creare un qualcosa di particolare, di fuori dagli schemi, o è stata una cosa indotta da altri, da consigli di altri, confrontandoti, chiedendo prima di cominciare a creare, a scrivere?
La colpa è di Claudio Bertolini. No, è vero. Claudio Bertolini è stato, io amavo il blues, ma Claudio Bertolini è stato il primo bluesman che ho visto dal vivo, e in quel momento ero ospite dello Stato e Bertolini voleva fare un concerto con una, come dire, con una generosità straordinaria, e lì ho cominciato a maturare una serie di riflessioni tra l'ambiente e il blues, e riflessioni che poi sono continuate. Quando mi sono trovato di fronte al così alla scelta, col Fuggiasco il libro è andato bene, quindi sostanzialmente l'editore mi ha chiesto cosa farai da grande, cioè per continuare a scrivere, e io ho fatto una scelta a tavolino proprio per questo genere, mi permetteva di raccontare l'Italia. Ho maturato questa riflessione a partire da quel famoso giorno in cui ho visto Pietro, e per quindi per colpa sua è nato
l'alligatore. Beh, è stata una nascita fortunata e molto bella, perché comunque i libri sono sempre molto avvincenti. Ecco, il fatto di legare, a parte con le scelte musicali blues, ma comunque di legare le vicende dell'alligatore sempre a dei fatti realmente accaduti, è sempre legato al discorso che c'è poca informazione, si parla poco anche di giornalismo, di inchiesta, anche se diciamo i libri della Liga, i racconti dell'alligatore non sono libri di inchiesta, diciamo, ci sono inchieste particolari, ma è dato da questo fatto da voler comunque far conoscere l'andamento di alcuni fatti.
Guarda, l'alligatore ha avuto uno sviluppo, nel senso che i primi libri sono libri che raccontano fatti già accaduti che io temevo si perdessero, uscissero dalla memoria della gente, e quindi li ho voluti riraccontare. Poi un giorno al Festival di Premier Roman di Chambéry ho incontrato Jean-Claude Izzot. Jean-Claude Izzot mi ha cambiato il modo di ragionare, nel senso che lui era lì con il suo primo libro, che era Total Chaos, Casino Totale, e lui mi ha detto: noi abbiamo un compito storico, cioè quello di raccontare quello che sta accadendo oggi, nel senso che la globalizzazione dell'economia ha determinato dei mercati una volta impensabili per il crimine. C'è una rivoluzione in atto della criminalità a livello mondiale, noi dobbiamo raccontare la relazione tra quel tipo di criminalità e il mondo dell'imprenditoria, della finanza e della politica, perché è lì che si sta giocando tutta la partita. Lui ha cominciato a farlo nella sua Marsiglia allora guidata dal Front National di Le Pen, ed è lui ha maturato un discorso molto preciso. Io immediatamente ho aderito a quello che è il filone del Nuovo Mediterraneo, ho detto: questo è il futuro. Questo ha completamente cambiato il modo di lavorare, perché mi sono ritrovato per strada a cercare le storie. E completamente il modo di lavorare, perché adesso io, quando scrivo un romanzo dal punto di vista creativo, sto lavorando all'inchiesta del romanzo successivo. Quindi dopo, dal terzo romanzo dell'alligatore, ho cominciato a raccontare la realtà. Il primo è stato quello di Rottura, è stato quello sulla banda Maniero.
Sì.
Perché andava raccontato la fine della criminalità italiana di un certo tipo e l'arrivo della criminalità globalizzata. E quello è stato un libro di rottura, e poi, ma continuando sempre sul discorso dell'inchiesta. Anche perché oggi in Italia assistiamo a una morte del giornalismo d'inchiesta. Dal caso Cederna in poi, da quando Camilla Cederna accusò Leone di essere stato corrotto dalla Lockheed e perso il processo, da quel momento in poi la querela per diffamazione è stata un'arma sistematica nei confronti della stampa, e quindi questo ha zittito la stampa. Soprattutto non abbiamo più una stampa che si occupa di criminalità, perché se tu racconti la criminalità gratta gratta arrivi sempre a questo legame
tra politica e
cose. E lì nessuno vuole che si racconti questo tipo di realtà, perché oggi non si può concepire la criminalità senza la politica, perché permette alla politica di entrare all'interno dei sistemi che rendono veramente.
Io volevo chiederti un'altra cosa, sempre tornando, restando sul discorso giornalistico, sui fatti di cronaca, torniamo al discorso della banda Maniero. Secondo te loro erano già legati alla politica finché erano in attività, o il discorso del legame è cominciato quando Maniero si è proposto per liquidare il tutto a suo modo e a suo vantaggio?
No, secondo me è nato prima, è nato il momento in cui lui ha deciso di riciclare tutti i suoi soldi nel territorio. Lui ha liquidato la banda come un'azienda fallita, lui ha fatto tutti i nomi fuorché i nomi di quelli che gli riciclavano i soldi. E di certo non gli ricicla il tabacchino all'angolo, insomma, no? E questo ha un significato ben preciso, nel senso che da là è nata la politica. il discorso del connubio tra criminalità e politica, che ormai è una cosa quotidiana, noi ci siamo abituati, ma se ci pensiamo vediamo che oggi è un sistema, il cosiddetto sistema Italia, che è un sistema drammatico.
Ah sì, no, è drammatissimo, cioè, io non so come ce ne potremmo liberare, perché bisognerebbe radere al suolo tutto, cioè raderci al suolo tutti, perché a questo punto, cioè, le organizzazioni mafiose e criminali sono talmente inserite in tutti i settori dello Stato, o in un modo o in un altro, o dall'esterno o dall'interno, comunque insomma, lo vediamo sì, appunto, tutti i giorni, anche recentemente le varie accuse tra presidenti di regione sul fatto, per esempio parlando dell'Andrangheta in Lombardia, che...
Ma lì c'è un discorso molto semplice che io insisto da anni proprio nei miei romanzi, ed è questo: l'unico modo per le organizzazioni criminali di riciclare il denaro senza perdere il cosiddetto 30%, di solito quando riciclano un milione di euro ne perdono 300.000, ma per riciclarlo tutto e guadagnarci, l'unico sistema è entrare nel mondo degli appalti, delle grandi opere, è lì che si gioca tutta la partita, e quindi la politica è fondamentale per entrare in quel modo. E quindi, voglio dire, quello che sta succedendo in Lombardia oggi con questi continui arresti, dove emerge sempre di più il rapporto tra 'ndrangheta politica, è significativo.
E torniamo in diretta. Io appunto invece in questa trasmissione speciale devo dire che siccome mi occupo di Nord-Est, la mia trasmissione è dedicata al Nord-Est e in realtà all'arte che si fa a Nord-Est, quindi cerca di valorizzare quello che si produce da questo punto di vista e punta sulla commestione. Volevo chiederti due cose. La prima è legata alla territorialità, la tua, ovviamente nella tua scrittura c'è fortissima questa cosa, la territorialità, la memoria e il legame con le radici. Peraltro tu come scrittore di noir da questo punto di vista sei il primo che si occupa di Nord-Est, il Nord-Est che in un determinato periodo storico è quello di un determinato boom economico, solo che questo boom economico è legato a un'altra realtà rispetto a quella che ci viene raccontata. Ecco, volevo appunto che magari ci focalizzassimo un attimo su questo legame con la territorialità, che penso che sia anche quello che crea anche un determinato legame con i lettori, no? Io anche fra gli appassionati lettori di Carlotto c'è molto, è molto sentito questo aspetto legato al racconto di un quotidiano che è un quotidiano che gli appartiene ma che non conoscono.
Il discorso del territorio, tra l'altro, è stato uno dei momenti più alti che ci sono stati in Italia del dibattito tra autori. È stato un periodo molto fecondo di dibattito una quindicina di anni fa. Poi è scomparso, gli autori hanno perso la voglia di parlarsi, di chiacchierare tra di loro. Ma c'era un tempo in cui ci si parlava molto. Il territorio è nato da un'intuizione, il fatto di dire ognuno deve scrivere di quello che conosce, dove vive, dove lavora, no? E questo tra l'altro è stata la chiave di volta che ha permesso al romanzo poliziesco e al noir italiano di diventare famoso a livello internazionale, perché abbiamo molte realtà in questo paese, sono realtà regionali, sono molto diverse l'una dall'altra, molto spesso non c'è un collegamento neanche dal punto di vista delle notizie. Dal punto di vista di notizie criminali, se penso che io ho scritto un romanzo, L'amore del bandito, sul furto di droga all'Istituto di Medicina Legale di Padova, ed è stata una notizia che non è uscita dal Veneto. Quindi, questa. Allora ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto facciamo così, perché il territorio è una dimensione complessa. Non è solo la storia del territorio, ma il territorio è fatto anche di gente che ci vive, ci lavora, di profumi, sapori. No? Di luoghi, certo. E quindi è una cosa molto complessa. E quindi chi scrive noir deve sapere descrivere tutto questo, deve lavorare su questo livello, ma anche dal punto di vista della musica, di una serie di punti di vista. Quindi io ho scelto ovviamente il Nord-Est, anche perché il Nord-Est non è colpa mia se a livello internazionale è giudicato come considerato il più brillante laboratorio della nuova criminalità nata dalla globalizzazione, quindi io anche tra virgolette ero fortunato da questo punto di vista, molto, molto materiale su cui lavorare. Ho scelto il Nord-Est, però questo mio amore per il Nord-Est nasce proprio dall'amore per la terra, un amore quasi disperato, vedere questa terra così bella che viene distrutta continuamente da un certo tipo di un sistema di produzione che sta distruggendo questo territorio,
travolta.
Costruito per 25 anni i capannoni, adesso sono vuoti, cioè se pensi solo questo è una follia. E quello che succederà in futuro non è detto che siano assolutamente rose e fiori. Io ho cercato anche nella mia narrazione, proprio come modo di narrare, di recuperare una tradizione che in Veneto è fortissima, che è quella della tradizione orale che nasce dal filò, no? Certo. Che vengono dalla famiglia che una volta erano contadini e stavano d'inverno nella stalla, si riunivano, e gli animali facevano caldo e si raccontavano storie. Ecco, questa mi è rimasta molto impressa perché è un valore, secondo me, molto forte, che bisogna continuare a coltivare, ma si può coltivare anche nella letteratura. Allora, attraverso questo ho infilato tutta una serie di concetti culturali che però mi permettono di rimanere molto legato al territorio.
Tra l'altro devo dirti che io rileggendo l'altro giorno Nord-Est, appunto a proposito anche dei sapori, mi è rimasta impressa la crema fritta che a un certo punto tu nomini, che è legata a un ricordo mio di bambina con mia nonna che alla fine faceva la crema fritta, quindi insomma mi sono ritrovata addirittura il sapore che della crema fritta appena fatta. E al di là di questo invece volevo anche chiederti rispetto alla commistione di mezzi espressivi che da un certo momento in poi della tua fra virgolette carriera di scrittore inizi ad utilizzare, nel senso che utilizzi anche tutti gli altri mezzi espressivi che sono legati al mondo dell'arte, quindi alla trasposizione teatrale di una parte insomma dei tuoi testi, e anzi altri tuoi testi vengono scelti invece per una trasposizione cinematografica, e utilizzi moltissimo anche il fumetto con una serie di collaborazioni. Ecco, come cambia la tua scrittura quando cambi mezzo espressivo, e come mai a un certo punto hai deciso anche di divulgare quello che scrivi attraverso altre forme d'arte?
Ma secondo me è fondamentale che un autore che si occupa di un romanziere abbandoni il proprio territorio, perché se tu ti contamini insomma, con altri artisti, su altri territori, impari molto di più, e questo apprendi. La letteratura, come tutte le forme artistiche, se vissuta in maniera totalizzante, diventa una specie, una sorta di gabbia dalla quale è difficile uscire. Allora ti metti a fare tutta una serie di ricerche estetiche all'interno della tua gabbia, ma non ne vieni fuori. Invece la contaminazione è fondamentale, cioè anche proprio per il discorso di crescita. Non solo, ma anche perché noi romanzieri siamo dei gran ladroni, rubiamo a tutti. Per cui appena ci guardiamo intorno e vediamo qualcosa di interessante, io per esempio il passaggio dal poliziesco al noir mi è venuto una volta guardando una scena di un film di Takeshi Kitano, lì ho capito il noir. Quindi quando mi chiedono, beh, sì, dalla letteratura ma anche dal cinema, e un'altra cosa che ho imparato moltissimo è il teatro è una forma assolutamente travolgente, perché il teatro è emozione pura, e quindi capisce l'importanza dell'emozione all'interno della narrazione del romanzo. Il fumetto è straordinario, perché il fumetto ti permette di vedere e quindi di scrivere in maniera completamente diversa. Io, a me piace molto poi la scrittura teatrale e la scrittura cinematografica, perché mentre nel romanzo scrivo per far immaginare, nella sceneggiatura sono costretto a scrivere per far vedere. Che sono due cose completamente opposte, e quindi sono scritture completamente diverse, ma sono proprio territori. Allora io credo molto anche nella diversità della storia. Quello che mi interessa quando scrivo una storia è che la storia venga raccontata. Io ho avuto la fortuna di avere per esempio storie come Arrivederci Amore Ciao, c'è stata la trasposizione cinematografica, e il fumetto, cioè, meglio di così, cioè. E sono raccontati in maniera molto diversa. Ma non importa, io voglio dire, sono stato il motore attraverso una storia, poi se altre sensibilità artistiche, sia proprio nel mio lavoro, e ne fanno altro, va benissimo. Non bisogna essere assolutamente legati al proprio lavoro, perché anche diventerebbe che di una sorta di gabbia.
Ecco, allora io direi che in questo momento abbiamo introdotto il teatro, e abbiamo come ospite in studio anche Franco Ventimiglia, che fa una trasmissione qui su Sherwood legata al reading, a un reading diciamo particolare, perché alla fine è quasi una trasposizione insomma per immagini appunto di quello che poi è il testo scritto. Quale testo hai scelto questa sera?
Sì, dunque
potremmo anche mettere un tappeto musicale con la chitarra. Ah, no. Sì, sì, benissimo.
Posso un altro così. Chiedo bene, la mia. Mi chiamo Marco Buratti, detto l'alligatore. Quella notte stavo al calduccio nel mio locale. In realtà che fosse mio lo sapevano in pochi. Ne era all'oscuro anche Virna, la mia ragazza, che in quel momento si aggirava tra i tavoli con un vassoio colmo di bicchieri. Ero un ex galeotto che tirava a campare come investigatore privato senza licenza. E non era proprio il caso di dare nell'occhio. Fuori c'era il Veneto, ricco e operoso, pio e corrotto. E quella notte, avvolto da una nebbia fredda e spessa come ovatta. Seduto al mio tavolo, sorseggiavo un Calvados venerable. Il distillato di sidro mi riempiva la bocca e la gola di profumi e sapori, ma quella volta me ne accorgevo appena. Sul palco stava suonando il gruppo dei più bestial che blues. Antonio Santirocco, noto nell'ambiente come il sindaco del blues, era totalmente preda della musica del diavolo e si stava esibendo in una bellissima interpretazione di Benish Boy. Sentì il tocco leggero di una mano sulla spalla. Senza voltarmi, feci cenno allo scocciatore di avere pazienza. Gli prestai attenzione alla fine degli applausi. Buonasera, avvocato Forato, bofonchiai, indicando distrattamente la sedia al mio fianco, mentre il gruppo attaccava Hot Legs. Immagino che non sia qui per ascoltare della buona musica. Infatti, ho un problema piuttosto urgente, spiegò togliendosi il cappello e mostrando una zazzera di capelli candidi. Lo fissai incuriosito. Mancano 10 giorni a Natale. Di solito a quest'epoca la giustizia è già in vacanza. Allargò le braccia. Non questa volta. Ho bisogno che mi organizzi un confronto. Il giudice l'ha fissato fra 3 giorni. E la libertà del mio cliente dipende unicamente da questo. Chi è il cliente? Nino Bressan. Lo conoscevo. Era un tipo a posto. Pensava ai fatti suoi e non era un piantagrane. Un colpo ogni tanto, ben studiato, e con parecchi quattrini in ballo. Di quale rapina l'hanno accusato questa volta? È stato arrestato per aver assaltato un ufficio cambi a Jesolo. Secondo l'accusa, si sarebbe presentato da solo, armato di pistola, a viso scoperto, e avrebbe arraffato 120.000 euro. Non è il suo stile. Il penalista non vuole sbilanciarsi. Questo non lo posso sapere. In ogni modo, nell'agenzia erano presenti solo 2 impiegati che hanno identificato Bressan esaminando l'album delle fotografie dei pregiudicati per rapina, con un alto grado di certezza. Altri testimoni? No. La strada è centrale, piena di negozi, ma nessuno ha visto niente. Estrassi la foto di Nino dal fascicolo che l'avvocato aveva appoggiato sul tavolo. Mi soffermai con lo sguardo sul naso grosso e carnoso del pregiudicato. Non sarà facile trovare qualcuno che gli assomigli. Le labbra dell'anziano professionista si contorsero in una smorfia di preoccupazione. Per questo ho pensato di rivolgermi a te. Il giudice metterà in fila i primi carabinieri che gli capiteranno sotto mano. E se non abbiamo un buon sosia, lo riconosceranno di sicuro. Mi accese una sigaretta. Vuole un attore o una comparsa? Vedi tu, rispose piccato. Io sono l'avvocato difensore e ho dei precisi obblighi deontologici. Ma una cosa è certa, la storia puzza. Ho l'impressione che i 2 testimoni siano stati aiutati a riconoscere il mio cliente. Sono anni che la benemerita cerca di incastrarlo. Con un cenno avvertii Virna che il mio bicchiere era vuoto. Posso offrirle qualcosa da bere? Oh no, nulla. Ho l'ulcera e molta fretta. Piuttosto, cosa hai deciso? Accetti il caso? Non ne avevo nessuna voglia, ma l'avvocato era un bravo uomo e non volevo rovinarmi le vacanze di Natale pensando a Bressan in galera per la mia pigrizia. Accetto. Ma avverta Nino che gli costerà caro. Voglio un supplemento rogne natalizie. Accennò un sorriso, calcandosi il cappello sulla testa. I soldi non gli mancano. Vedrai che saprà ricompensarti.
Bene, diciamo l'incipit di un personaggio seriale, il personaggio che ha fatto scoprire Carlotto, l'alligatore. Qui abbiamo tutte le caratteristiche di questo personaggio, no? Tutti i suoi vizi, tutte le sue virtù già si fanno capire e vengono delineate. E a proposito di personaggi che ritornano, allora sicuramente l'alligatore ha aperto una saga ed è diventato un personaggio che ha caratterizzato la tua scrittura, ma diciamo che Pellegrini torna dopo Arrivederci Amore Ciao. In realtà a maggio volevo chiedere a Massimo se ci poteva fare qualche anticipazione rispetto a questa uscita, che è un'uscita che ripercorre uno dei suoi personaggi di, diciamo, più importanti, più famosi, insomma ha avuto un grande successo Arrivederci Amore Ciao.
Sì, Arrivederci Amore Ciao ha avuto successo perché è stato un romanzo di rottura, allora ho fatto fuori questo personaggio così carogna, così bastardo, così terribile, che però voglio dire, raccontato con l'io narrante, che di solito invece cattura l'attenzione del lettore, in qualche modo la simpatia, è stato un romanzo e un personaggio di rottura, che però mi ha permesso di raccontare un certo tipo di criminalità che stava invadendo il Veneto in quel periodo. Adesso dopo 11 anni, anzi, mi è sembrato giusto tornare con questo personaggio per fare il punto della situazione. Per 11 anni ha fatto finta di essere un bravo ragazzo, mettiamola così, anche se faceva qualche marachella, ma che lui faceva, commetteva questi reati che normalmente quando senti le interviste o leggi i processi non sono considerati reati, tipo l'evasione totale, tutte queste reati finanziari, insomma, o un piccolo giro di escort, insomma sono marachelle, non sono assolutamente reati. E poi invece alla fine il suo avvocato lo frega e lui si arrabbia, e quando Pellegrini si arrabbia sono guai. E allora dopo 11 anni torna con questo romanzo che si intitola Alla fine di un giorno noioso, ecco, la notte non sarà tanto noiosa.
Ecco, a proposito di notte, io ho letto un po' le curiosità legate al tuo sito. Il tuo sito è veramente un sito che dà tantissime informazioni. Se un appassionato della tua scrittura può scoprire veramente molte sfaccettature di Massimo Carlotto, e fra le curiosità c'è appunto uno dei dipinti che fra i tuoi preferiti, che è appunto I Nottamboli di Hopper. E siccome alla fine questa è una notte, volevo appunto chiederti che cos'è per te la notte, e quanto la notte è magari fonte di ispirazione, o che cosa significa passare una notte, perché poi nella descrizione appunto di come mai scegli questo quadro come preferito c'è l'idea appunto di passare una notte e arrivare a un altro giorno.
Beh, il quadro è molto preciso, nel senso che è un bar d'angolo con degli avventori che non si conoscono tra di loro, che non hanno nessuna voglia di conoscersi, che passano la notte bevendo. Ed è una cosa che a me piace in maniera assolutamente straordinaria, nel senso che io ovunque vado cerco sempre di bar così. Ne ho una collezione in giro per il mondo, ed è un modo per trascorrere la notte, perché la notte non finisce mai, no? Ed è una dimensione straordinaria, secondo me, perché vedi attraverso la vetrina del bar dei personaggi assolutamente straordinari. Io sono perennemente a caccia di personaggi, a me capita, non so, in una sala d'aspetto in un aeroporto, di pedinare uno per tutto l'aeroporto, di rischiare di perdere l'aereo per fissarmi alcuni particolari, alcune cose, che magari sono una pennellata nella narrazione, ma hanno un senso enorme per chi scrive. E per me quel bar, il bar per bevitori, dove c'è questa solitudine, è una fonte di ispirazione straordinaria. Tanto che io invidio quelli che stanno nel bar di Hopper, nel quadro, nel senso che mi piacerebbe stare, c'ho il mio posto tra due, io dico sempre, quel posto è mio.
Insomma, chissà quante storie potrebbero poi essere raccolte appunto dal bancone di un bar. E invece ti volevo chiedere, tornando al territorio, in questo momento c'è un movimento letterario che è nato qui, che si chiama Sugar Pulp, e che appunto mette assieme una serie di ragazzi, insomma, che stanno lavorando per utilizzare il genere del noir e del pulp e collocarlo da un punto di vista territoriale. È sicuramente il pulp un genere diverso rispetto a quello che magari tu percorri, in cui non sempre si parte da una verità, cioè da qualcosa che comunque è legato a, magari all'attualità o a comunque a un'indagine anche giudiziaria reale, e invece ha anche una sua connotazione divertente. Ecco, volevo capire che cosa ne pensi tu di questo genere. Anche questo è sempre stato considerato un genere di serie B, ma poi insomma dal cinema di Tarantino in qualche modo è stato rivalutato, perché poi in Italia c'è sempre una differenza fra cultura alta e bassa, e quindi insomma, che cosa ne pensi tu di questo movimento letterario e di questi ragazzi che stanno cercando di creare un movimento, ecco, di una possibilità per parlarsi, anche costruire qualcosa di diverso?
Ma io sono un fan entusiasta, nel senso che secondo me è una delle poche cose interessanti che sono nate in questi anni. Innanzitutto perché è nato a Nord-Est, e per un periodo, devo dire, ho sentito la solitudine da questo punto di vista. Invece nella differenza non mi sento più assolutamente solo, anzi. Poi sembra una banalità, ma allargo i giovani, nel senso che il genere letterario del romanzo poliziesco, del noir, ha subito un invecchiamento precoce negli ultimi anni, e il fatto che ci siano dei giovani che lo reinterpretano con uno stile assolutamente nuovo, diverso, senza porsi nessun, questa è la cosa più importante, nessun problema di discendenza culturale letteraria da chi li ha preceduti, è una cosa assolutamente straordinaria. Questo proprio è una cosa molto importante, perché da qui si vede la capacità dei movimenti di prodursi e autoprodursi e costruirsi una propria strada. Questo è molto importante. Per cui non c'è un discorso, come è stato per molto tempo in questo paese, il mito del maestro, no? Oggi, per fortuna, questi giovani hanno destrutturato questo mito ed è assolutamente fondamentale.
Anche se poi c'è sempre la necessità di essere scoperti, no, da qualcuno. Quando uno produce qualcosa da un punto di vista, insomma, artistico, fa molta difficoltà ad emergere in un paese in cui alla fine le arti non sono considerate spesso professioni, ma hanno sempre una connotazione hobbistica. Invece a un certo punto arriva qualcuno che magari punta su di te e crede in te. È successo anche a te quando una scrittrice magari ha deciso che ha dato fiducia a quello che scrivevi e non c'era ancora una, come dire, un passato di un certo tipo, e tu lo stai facendo anche con gli scrittori, con i giovani scrittori, e hai anche un sacco di collaborazioni invece proprio nella stesura di determinati romanzi, a volte le scrivi a quattro mani o nel caso dei Sabot con molti più collaborazioni. Quanto è difficile lavorare con un gruppo che scrive ad un sì, insomma, ad un romanzo? Tu in qualche modo li coordini? La gestione della storia è legata a te? Qual è il loro rapporto?
Ma io sono sempre stato convinto che uno dei limiti della letteratura in questo paese sia stato il fatto che ogni autore ha lavorato all'interno della propria solitudine e si sia capabilmente rifiutato di condividere il sapere. Invece la condivisione del sapere, secondo me, è una svolta necessaria nella letteratura. Se noi vogliamo che si sviluppi in questo paese, è importante condividere. Condividere e condividersi, quindi anche scrivere con altri. E quindi io sostanzialmente credo nell'importanza di mettersi a servizio di chi richiede. Un certo tipo, dicendo, tu scrivi in una certa maniera, mi interessa il tuo modo, me lo insegni. Beh, volentieri, ci mancherebbe, perché questo è fondamentale. Nel senso che poi ti fai una strada tua e sei. E te è stata l'esperienza di Sabot. Sabot siamo nati. Sabot viene da Sabotage.
Sì.
Lei era lo zoccolo che ai tempi dell'uddismo gli operai lanciavano nelle macchine per spaccare i meccanismi. Perché quando erano stanchi, non stavano quei tempi di produzione nelle filande, prendevano lo zoccolo, tiravano, spaccavano. Invece il nostro zoccolo è proprio nel sistema dell'informazione. Noi attraverso i nostri romanzi, che non sono inchieste travestite ma sono romanzi, tiriamo questi zoccoli all'interno di questa macchina mediatica. E quindi da questo abbiamo messo su questo gruppo, un gruppo che adesso lavora in proprio, nel senso che ognuno scrive i propri romanzi. Però quando noi condividiamo una cosa, che è la trama. nel senso che uno scrive una trama e dice la sottopone a tutto il gruppo, il gruppo la prende, la esamina, perché noi crediamo nella che sia necessario, per dare molta libertà allo scrittore di esprimersi, di costruire una trama molto forte, per cui lavoriamo su questo, ma lo facciamo noi, insomma, è un nostro tipo di esperienza. Poi a me piace molto contaminarmi con altri autori, e quindi attraverso lo strumento della sceneggiatura del cinema, che ti fa immaginare un romanzo, dividerlo per scene, io lavoro con, ho lavorato fino a un romanzo, Perdas de Fogo, in cui l'abbiamo scritto in 10, quindi a 20 mani, poi alla fine io prendo tutto e carlottizzo e rendo omogenea.
Every day, black ran in my mind. My first wife is gonna let me with a sotha man. I see the devil in the mirror, and his eyes were in my eyes. I see the devil in the mirror, and his eyes were in my eyes.
Diretta, sempre le frequenze di Radio Sherwood, naturalmente per serata speciale. Spero che qualcuno ci stia già ascoltando, anzi in chat vedo più di qualche presenza. Risaluto Gimme Some, Checco, Mimimma e tutti quelli che naturalmente si sono connessi a www.sherwood.it per ascoltare via streaming nel caso l'etere non li raggiunga. E naturalmente vi ricordo anche il numero del SMS per le domande, cioè il 349 8364 360. Vi ricordo che è una serata speciale, abbiamo Massimo Carlotto qui qui ospite nei nostri studi, quattro trasmissioni insieme, quattro conduttori, chi parla più, chi parla meno, il povero Gianmaria è qui con me, Crossover Zone è veramente relegato in un angolo, in studio invece abbiamo il buon Cesare di Run the Blues, Silvia di Nord-Est Boulevard e naturalmente, oltre a Massimo Carlotto, il buon Claudio Bertolin che ci sta intrattenendo con dell'ottimo blues. Io lascio di nuovo voce e conduzione a Cesare e Silvia e vittima predestinata il buon Massimo Carlotto.
Sì, adesso lo tartassiamo ancora un pochino, ma io faccio una domanda facile. Per quanto riguarda le scelte, le citazioni musicali che tu metti nei tuoi romanzi, in questo caso soprattutto quelli della Ligatore, sono scelte mirate perché sono i pezzi che ti piacciono di più o ti avvali di collaborazioni di jockey o di musicologi?
Ma io conosco bene Edoardo Catfish, Fassio, Blue Jay.
Conosco.
Blue Jay torinese, e prima di scrivere, proprio mettermi a scrivere il romanzo, lo chiamo e gli racconto la storia. E lui mi prepara sempre 5 CD, circa 100 brani. Claudio ovviamente non manca mai. E che uso come colonna sonora per scrivere e poi alcune scene che mi sembra che si attaglino bene a determinati brani li fondo e poi mi diverto anche, magari ci perdo 2 giorni per scrivere una pagina, questo è meglio che l'editore non lo sappia, ma proprio per ricamare la narrazione intorno al brano. Io quando cito un brano lo cito perché lo sento fortemente, non perché è strumentale, perché secondo me questo è strumentale rispetto, certo, all'uso, perché secondo me poi il blues è anche questo, è anche, e perché poi quale musica migliore è del blues in questo tipo di romanzi? Se andiamo a guardare i brani, i testi di brani, soprattutto Blues Elettrico e Chicago ci racconta delle storie straordinarie che si attagliano benissimo al noir e al blues, al noir e al romanzo poliziesco. E quindi mi arrivano questi 4-5 CD e io li ascolto e mi aiutano anche a immaginare il romanzo. Molto spesso me li porto anche via perché io ho sempre bisogno di un periodo di staccarmi completamente da tutto, di pensare al romanzo, e però il blues è sempre così.
Quello è il tuo compagno, diciamo, nella compagno, scrittura. Sì. Ecco, un'altra cosa, quando tu scrivi, no? Hai detto che osservi molto le persone, osservi la gente, osservi come si comportano, a volte li segui proprio, come hai detto, e poi quando tu immagazzini tutte queste informazioni che ti ritieni utili, cioè te, che cosa fai? Te le ricordi, te le annoti subito, come fai? Poi quando scrivi in determinati momenti o quando decidi di mettere in piedi un romanzo, ti butti dentro a capofitto, inizi e vai fino alla fine sparato?
No, una cosa che ho sempre invidiato a Carlo Lucarelli, che quando è sempre lì che prende appunti, c'ha Moleskine. Io ci ho provato e poi ho scoperto che non riconosco la mia scrittura. Non so scrivere a mano, per cui proprio non la riconosco, è inutile che prenda appunti, quindi cerco di ricordarla, è sempre più una fatica con il passare degli anni, ma io ho un modo particolare di scrivere i romanzi, nel senso che me lo scrivo nella testa, nel senso che poi posso lavorare come voglio e anche lavorare sul resto, come si suol dire, perché il romanzo, prima ho passato un periodo in cui mi sono scritto il romanzo in testa dalla prima all'ultima parola e quindi a forza di riprenderlo, ricordarmelo, ridirmelo eccetera eccetera, allora maturo il romanzo devi sentire che circola, cioè, che pompa dentro, allora in quel momento
sì, che la storia va esponde,
no, ma proprio le frasi, le parti, tutte queste cose qui devono essere, devo sentirlo maturare dentro.
Bene Silvia, vai, tu che sei scatenata, che vai su
sì,
altri argomenti più pregnanti.
No, ecco, a proposito del romanzo, sentire il romanzo che gira dentro, uno scrittore tu lo confronteresti con un regista? Il regista alla fine deve far girare una storia, la deve girare e deve far girare una storia, deve far girare gli attori, deve far girare una pianificazione, insomma tutto, e in qualche modo le fila sono in mano di un regista. Ti vedresti mai in un futuro, visto che alla fine ti sei aperto a molti mezzi espressivi, in questo ruolo?
No, ogni volta che fanno un film tratto da un sceneggiato, insomma, tu ci sono tratto da qualcosa di mio, chiedo sempre di fare un cameo, perché in realtà è quello che mi interessa. Ho detto faccio anche il morto, invece non me lo fanno mai fare. Infatti penso le prossime volte per cedere i diritti che ho comprato per il cameo. No, mi piacerebbe molto, io amo molto il cinema, soprattutto vederlo dall'altra parte della macchina della presa dell'obiettivo, perché il cinema è assolutamente affascinante, perché è la somma di un sacco di sensibilità artistiche che si mettono insieme per un progetto. Il regista è fondamentale, ma sono fondamentali tutti, anche un bravo tecnico che ti mette la luce giusta è assolutamente fondamentale. E quindi per me il cinema è come il paese di Balocchi, non mi faranno mai fare una cosa del genere, però mi piacerebbe molto giocare.
E appunto nella costruzione di un romanzo, ne parlavi adesso con Cesare, quando ce l'hai in testa tutto, come invece ti vengono le ispirazioni per i colpi di scena? Perché poi tutto deve girare, però i colpi di scena sono fondamentali per un lettore, spiazzano il lettore, riprendono l'attenzione sul lettore e in qualche modo tu conduci il lettore dove vuoi. Come vengono i colpi di scena? Sono costruiti dopo?
Secondo me vengono, io li costruisco durante, perché proprio siccome questa costruzione cronologica del romanzo ho un'idea generale e poi questa idea diventa una trama, in gergo si dice trama blindata, nel senso che se hai una trama assolutamente precisa ti aiuta molto e all'interno di questa trama sviluppi e il colpo di scena ti viene assolutamente spontaneo. Colpo di scena non solo, ma anche tutto, sono tecniche narrative che tu impari nel tempo e poi le infili, le usi quasi naturalmente, insomma, come parli usi le tecniche narrative del tuo lavoro e sai quando, ad esempio io per i miei romanzi, come i temi non sono mai temi leggerissimi, devo giocare un po' a ingannare il lettore, quindi devo portarlo dentro la storia e poi fargli dimenticare il latte sul fuoco, nel senso che non si può staccare dalla storia. E quindi io lavoro molto sulla velocità di lettura e scrivo compensando la velocità di lettura, quindi proprio c'è il ritmo, questo è molto importante. Quando hai il ritmo, hai preso il ritmo giusto, i colpi di scena ti vengono fuori naturalmente.
Ecco, posso chiedere io una curiosità al volo?
Questo è un colpo di scena.
Mi chiedevo proprio oggi, che riguardavo un po' i libri che ho a casa a nome Massimo Carlotto, quanto difficile è per uno scrittore che ha un personaggio di successo come può essere l'Allegatore confrontarsi anche con un romanzo diverso, quindi ritrovarsi a scrivere, che ne so, un Cristiani Dall'A oppure Le Irregolari, qualcosa che un po' esula da quello che magari il grande pubblico o anche chi magari segue l'autore ha più familiare. È un po', spaventa un po' magari presentarsi in una veste diversa?
No, perché io sono arrivato ad altri romanzi senza accorgermene, nel senso che pensavo di scrivere l'Alligatore, non era vero. No, in questo senso che è la storia che comanda, non il personaggio. Per cui se ci sono storie dove l'Alligatore non ci sta, non ci può stare, e quindi ti viene naturale scrivere altro, inventarti altro. E poi perché il personaggio seriale ha una serie di problemi. Io racconto sempre questo, che però sembra un aneddoto, ma di fatto lo è, però quando nel Maestro di Nodi alla fine ho fatto rifidanzare Irma con l'Alligatore, le lettrici non me l'hanno perdonato. addirittura. Quindi una libreria a Bergamo, sono arrivato con foglio, l'ho scritto io, Massimo Carlotti, mi impegno a eliminare fisicamente Birna nel prossimo romanzo, perché donna inadatta alla Ligatore. E sono stati anni d'inferno.
Pazzesco.
Poi a un certo punto è uscita una graphic novel, Dimmi che non vuoi morire, che ho fatto con Igor, e non c'era Virna. Ho detto, non metto Virna. Passe. Dopo due giorni sono cominciato ad arrivare le mail, non fare il furbo.
E quindi è quasi stalking questo.
E alla fine, nel forum del mio sito, ho dovuto aprire un dibattito alle lettrici. Ho detto, ragazzi, cioè, mettiamoci d'accordo, troviamo una soluzione.
Ma è pazzesco.
E alla fine una lettrice mi ha dato una soluzione. Io è una lettrice di Bassano. Praticamente quando sono andato a Bassano alla presentazione, l'ho abbracciata, l'ho presentata a tutti, mi ha fatto svoltare, mi ha dato la soluzione perfetta. Tanto quando è uscito il romanzo L'amore del bandito, dopo la sera stessa ero davanti al computer ad aspettare le reazioni. Invece è andata bene, ho detto vabbè, l'abbiamo sfangato. No, questo per dire che il personaggio seriale è veramente seriale, nel senso che ti impegni con il lettore e devi ascoltare molto i lettori, perché non è vero che te ne puoi fregare, perché non è più tuo, è anche del lettore, per cui in qualche modo devi tenere presente di queste cose. È una cosa bella, perché si crea un rapporto molto intenso finché non arrivi ai limiti di Misery November.
No, quella si è venuta.
Prego Silvia, mi sono tolto la mia curiosità.
No, ma poi sentiamo invece le curiosità di Gianna, no. Che sicuramente ne avrà qualcuna. Io volevo ricordare che invece in questo momento sono riusciti, rieditati, tascabili con le illustrazioni di Igor, che ho proprio visto l'altro giorno in libreria, tra l'altro sono molto molto belle. E magari anche questo rapporto con Igor, come è nato? È una vostra amicizia da cui poi è nata questa collaborazione lavorativa?
Sì, Igor l'ho conosciuto. Igor è cagliaritano, io vivevo a Cagli, ma lui viveva a Parigi, era appena tornato dal Giappone dove aveva disegnato manga per alcuni anni. Tornato a Parigi, l'ho conosciuto in un ristorante e in mezzo c'era Sandrone Dazieri, per cui abbiamo cominciato a dire, ah, ma quanto bravo sei tu, quanto bravo sei tu, cioè, mi piacerebbe fare qualcosa con te, qualcosa con me. Sandrone Dazieri ha preso il cellulare e ha telefonato da Mondadori, era mezzanotte, e l'idea di questo casi di lavoro tutti. E beh, la mattina dopo avevamo un contratto e quindi abbiamo lavorato su questo. È stato bellissimo lavorare con Igor e abbiamo speso un sacco di soldi al telefono, perché d'estate io pensavo che lui fosse a Parigi e lui pensava che io fossi a Padova, e ci parlavamo e poi abbiamo scoperto, diciamo, in questo periodo sono a Cagli, a Gasmare, anch'io. Poi di fatto ho aperto la finestra ed era il mio vicino di casa.
Pazzesco.
Pazzesco. E quindi è stata un'esperienza molto bella e adesso esce la riedizione curata fatta dalla Coconino. Riesce, Dimmi che non vuoi morire, per me è una storia molto bella. Io praticamente ho scritto un romanzo, gliel'ho affidato, e questo fatto di affidare un romanzo come chista di lui è stato molto importante. Lui era terrorizzato dicendo che tu non hai mai descritto nei tuoi romanzi del Ligatore, e quindi è molto probabile che i tuoi lettori, soprattutto le lettrici, mi linceranno. E invece no, è andata benissimo, e quindi è stata una bellissima esperienza vedere il segno che raccontava la storia che io avevo scritto. Era molto bella, molto importante, e infatti io sogno altre forme d'arte anche molto popolari. Io sono da anni che sto cercando un editore per fare un fotoromanzo. Voglio fare il fotoromanzo della Ligatore.
Sarebbe un ritorno al passato.
Anzi, lancio un appello se qualche editore mi sente. Voglio fare il fotoromanzo.
Cos'era? Grand Hotel?
No, ma anche pensare a contaminare qualsiasi forma d'arte con la narrazione, secondo me è un percorso necessario, bisogna avere idee su questo.
Bene, sentiamo Giamma, vai Giamma.
Sì, sono pronto.
Finalmente, ti sentiamo.
Che non voleva fare nessuna domanda.
Esatto.
Mi hanno posso costretto. Testimoniare.
È il timido del gruppo.
Beh, vabbè, la prima domanda è un po', come si dice, una curiosità da lettore seriale. Anch'io amo l'Alligatore e voglio sapere se la cuccia esiste.
La cuccia non esiste, però è una... ci sono una serie di locali in cui mi trovo come cuccia, per cui alla fine... ci può stare bene anche l'Alligatore.
Ok, perché a me piace molto mentre leggo. Io mi immagino un locale, ho ben presente un locale a Padova che per me è la cuccia, quindi ero curioso di questo. Un'altra cosa magari un po' più interessante è relativo, io sono un avido, richiedo molti consigli sulla lettura, però trovo poche spalle in giro per la mia età, quindi quale migliore occasione, insomma, di avere un grande autore per chiedere un consiglio su un libro da leggere, un paio di libri da leggere magari che tu puoi consigliare, al di là dei tuoi ovviamente.
Sì, dovresti trovare un autore che se li ricorda. Abbiamo un altro problema di età. No, adesso ti spiego. Io sono uno che ascolta molto i consigli ed è quello che tu passa e gli mettono un libro sotto braccio, leggi questo, no? Poi lo leggo, poi... Invece un libro che sto consigliando a tutti, che mi è stato regalato da Matteo Strucul, è di Tim Willock's Religion, e l'ho letto, è un libro pazzesco, bellissimo, perché io ho lavorato, ho studiato molto per Cristiani di Allah e ho ritrovato questo, racconta l'assedio di Malta, ed è veramente un romanzo pazzesco. Pazzesco anche dal punto di vista della concezione della guerra. È un'analisi molto interessante. Io ho continuato leggendolo a fare continuamente paragoni tra la guerra da allora e la guerra di oggi, come non sia cambiata in nessun modo, i civili siano sempre le vittime predestinate delle guerre di conquista, ed è una straordinaria riflessione sulla guerra. Poi ne avrei anche 4 o 5 se mi ricordassi.
Va bene, uno. Se,
titoli e autori.
Domani ho un appuntamento in libreria. Io.
Ecco, un'altra domanda che un po' in parte hai già risposto parlando adesso, raccontando le tue vicende, le storie dei tuoi libri e i tuoi rapporti con gli altri giallisti italiani. Cioè, hai già detto che con Sandrone, con Lucarelli collaborato. Come sono? Sono buoni? Ti scambi idee o meno? Cioè, vi sentite, vi confrontate?
No, quando ci incontriamo abbiamo degli ottimi rapporti, poi cominciamo a parlare male l'uno dell'altro appena ci voltiamo. No, ma sta scherzo. No, devo dire che l'ambiente del poliziesco del Noir è un ambiente che risente meno della, voglio dire, delle corrosive invidie che ci sono di solito negli ambienti letterari, perché ognuno di noi scrive cose molto diverse, quindi siamo molto aperti anche al dibattito. Devo dire che soprattutto anni fa il mondo del noir italiano è riuscito a fare un dibattito di alto spessore, poi si è perso. Infatti io spero che questi nuovi movimenti come Sugar Pulp abbiano questa capacità di costringere gli autori a tornare a confrontarsi.
Noi
abbiamo avuto il momento più alto quando ci siamo confrontati, quando abbiamo fatto i convegni di fronte alla gente, parlavamo del nostro lavoro, ma non parlavamo del nostro lavoro per proporlo, che ormai in Italia ormai comincio ad andare in giro per città con l'elenco telefonico sotto il braccio per vendere i libri porta a porta, ma proprio il fatto di confrontarsi su quello che è il futuro e il presente di questo tipo di narrativa. E quindi io spero molto
ad un ritorno a questo confronto,
sì, no,
di questo tipo,
col pubblico, insomma,
organizzato, ma col pubblico
è necessario.
Facciamo ascoltare un altro brano, cosa dite?
Sì, prima dopo lo libereremo. Ma...
Sì.
Sì. Dai, dal suonato dal vivo, Claudio, cosa dici? Hai voglia?
Sì.
Benissimo.
the voice, they're screaming in the night. Yeah, I am the voice, they're screaming in the night. I spend my nectar, I got no place to go. One night I played the blues, a woman like another put some money in my guitar bag. Yeah, one night I played the blues, a woman like another put some money in my guitar bag. She was not skinned, but her eyes full of light. I closed my eyes, playing with pain my heart. Playing with pain, my heart. They want you to dance when I open my eyes. Yeah, by the border town, I have the border's blues. Yeah, by the border town, I have the border's blues. I'm a poor boy, and I got no place to go. I hear the boys are screaming, they're screaming in the night.
Approfitto io per fare una domanda che mi interessa sempre, che io spesso musicisti in trasmissione e a loro chiedo sempre l'evoluzione del formato musicale, quindi quello che è stato il passaggio da CD ad MP3 e quello che è stato tutto l'evoluzione tecnologica che ha caratterizzato la musica, che noi feticisti del supporto fisico dei vinili, di tutto quello che è la musica di una volta, fa fatica a digerire. Il libro sta subendo in larga parte una rivoluzione similare con l'ebook e tutto quello che è il formato elettronico, la possibilità di scaricare in tempo reale quello che si vuole, anche libri che magari in stampa non si trovano più, quindi la riscoperta di qualcosa che magari si fa fatica a reperire come libro cartaceo vero e proprio. È il futuro questo dell'ebook vero e proprio in Italia, tra l'altro un mercato ancora risibile tra virgolette, oppure è un tentativo di portare a tutti qualcosa che attualmente magari per quanto riguarda il libro cartaceo è riservato solo a una maggioranza, ma non proprio a tutti?
Maggioranza, sai, gli editori hanno fatto da poco una statistica su quelli che sono i lettori forti in Italia, cioè quelli che leggono un libro al mese, e sono 3.300.000, e qui capisci perché alcuni messaggi culturali passano e altri no, e anche se puoi scrivere qualcosa. E anche perché ti lasciano scrivere romanzi dove puoi scrivere di tutto, nella minoranza dal punto di vista elettorale, ben preciso. Ma a parte questo, in Italia l'ebook è una cosa recentissima. Tu pensa che la maggior parte degli scrittori, tra cui sottoscritto, cioè mi ha firmato i contratti per l'ebook per i nostri libri a maggio l'anno scorso, e quindi è una cosa assolutamente recente per un mercato che è praticamente inesistente, ma nel senso che gli editori stessi non riescono a concepirlo. Però io sono favorevole a qualsiasi forma di sviluppo della narrazione, della letteratura, ci mancherebbe altro. E ogni tanto adesso che vado in giro vedi che la gente che è tavoletta, io la chiamo tavoletta, sì, che fa un po' scriba, però è interessante, e si legge un romanzo. Io non riesco, per un problema di ho un rapporto perverso con la carta, no? Però è importante, cioè il libro per me deve avere un profumo, deve avere una sua dimensione, però è un problema secondo me anche generazionale. Se mio figlio domani comincia a leggere l'ebook, io sono solo contento. E hai detto una cosa molto importante: permette il recupero di nuove forme, permette il recupero di romanzi che non esistono più e che gli editori non hanno nessuna intenzione di ripubblicare. Quindi tu tramite l'ebook puoi recuperare tutta una serie di romanzi, per esempio, e di libri usciti per esempio negli anni 70, che sono fondamentali ma che non riesci a trovare nemmeno di più su eBay. Per cui questa è una cosa assolutamente da fare, da proporre. Come autori della mia generazione siamo un po' spaventati. Siamo un po' spaventati, ma io per esempio sto pensando di fare delle cose assolutamente nuove esclusivamente su quel territorio, perché secondo me bisogna inventarsi, bisogna affrontare il futuro e puntare ad allargare la massa degli scrittori, dei lettori, anziché, voglio dire, diventare un fortino dal punto di vista generazionale, perché se vedi chi legge i libri sono anche quelli che leggono i giornali, no? C'è questo rapporto, secondo me bisogna cambiare tutto, bisogna che il prodotto diventi assolutamente fruibile. Anche perché, scusate, l'ultima cosa, c'è un costo della carta che sta strangolando gli editori. Tu pensa che di anno in anno l'editore mi scrive di quante pagine, mi chiede su per giù quante pagine saranno, perché se stampare un certo numero di copie, comunque la carta è carta, insomma, c'è un costo, bisogna fare i conti con quello.
Certo, direi un nuovo terreno da sperimentare, soprattutto anche per recuperare magari un pubblico giovane che difficilmente si avvicina alla lettura se non attraverso uno stile nuovo e attraverso poi una caratteristica di cui appunto parlava prima Massimo Carlotto, che è il ritmo. Io credo che alla fine un pubblico giovane viaggia con un ritmo diverso e quindi forse anche gli scrittori dovrebbero da questo punto di vista rivalutare un aspetto legato al ritmo, il ritmo che sicuramente c'è in una radio. E io direi che possiamo ringraziare per questa puntata speciale il nostro ospite, di cui siamo onorati questa sera, Massimo Carlotto. Grazie mille.
Grazie, grazie mille.
Grazie.
E magari ci lasciamo con qualche nota di blues. Che dici, Cesare?
Sì, io vedo che i ragazzi di là hanno già in mano un dischetto straordinario, è stato un dischetto straordinario, lo è tuttora naturalmente, Eric Clapton From the Cradle, un disco registrato in presa diretta con dei musicisti straordinari, oltre allo stesso Clapton, in una vena buonissima. Per cui ascoltiamo, cosa metti, Giamma?
La seconda, che
perfetto, Third Degree.
Got me accused of peeping. I can't see a thing. Got me accused of petting. I can't even raise my hand. Bad love. Bad luck is killing me. Well, I just can't stay. No more of this third degree. Of murder, I ain't hung a man. Got me accused of forgery. I can't even write my name. Bad luck, bad luck. It's killing me. Well, I just can't stay no more company's third degree.
Down long ago, blues on Lonely Road. This rainy day, look down the down long road. Tell my guitar on his shoulder, and the minute stood on treading back. Tell my guitar on his shoulder, and the minute stood on treading back. Croak a hell of one winter morning, it's a silent shock riding on my back. A croak a hell of one winter morning, it's a silent shock riding on my back. I left my home from this reason. I sleep in the park and I hid in the dust. And I was sitting in the Indian sidewalk and I play the blues. My daddy gone to glory, nightmare right about the break of day.
all blue. In this rainy day, I look down the damn long road. I wanna play the blues. Hell is this moan? It's calling this job freezing room.
Bene, allora, beh, è stata veramente una bellissima, un bel incontro, una bella trasmissione. È stato molto interessante parlare con Massimo. Speriamo di rifarla, no?
Beh, ha detto che vuole assolutamente essere reinvitato. Lui non sa che quando ce l'ha detto tutti eravamo già pronti. Gli scriveremo almeno 600 mail per riaverlo in studio. È stata una serata molto molto interessante. Ringraziamo Massimo, ma non solo. Lascio a te i ringraziamenti.
Beh, certamente bisogna ringraziare il grande Claudio, e grazie Claudio perché ci hai fatto compagnia con i tuoi intermezzi, con la tua musica. È sempre un piacere.
Piacere. Vi auguro ogni bene a tutti quanti. La messa finita, andata a
ok, grazie. Grazie ancora Claudio. Va bene, io saluto tutti, ci sentiamo naturalmente per quanto mi riguarda il giovedì con Around the Blues. Grazie Jacopo, grazie Giamma.
Grazie a te Cesare, grazie di essere stato con noi, grazie a Silvia che è andata con Massimo a fare i saluti finali. Ringraziamo naturalmente chi ci ha ascoltato in chat, chi ci ha seguito e ci ha fatto compagnia, ha fatto domande, ci ha mandato in realtà pochi sms, ho fatto cadere i libri di Cesare firmati uno per uno col sangue vergati da Carlotto.
Ormai il triplice copia addirittura.
Ormai hanno un valore assolutamente superiore, adesso cerco di imboscarne uno, voi non lo sapete ma in realtà lo sto facendo.
Fermo!
E per cui io dico che adesso possiamo lasciare voce e conduzione a buon Gianmaria con Crossover Zone.
Ma no, cioè ci sta solo una pillola, un mio piccolo saluto a tutti gli ascoltatori, dato che non mi avete fatto parlare, non mi avete fatto
ma
fare
come
niente.
Se ti ho ceduto alla regia hai fatto due domande di cui una anche mediamente intelligente.
Esatto, ma ero molto molto emozionato, è stato un onore, ribadisco che è stato un onore per noi e per me avere qui uno scrittore di tale caratura, un onore anche per la nostra radio ovviamente avere un personaggio del genere. E vi ringrazio ragazzi, siete sempre delle ottime compagnie. Beh, e delle ottime spalle era riduttivo.
È vero, dopo ringraziamo comunque anche la possibilità di di aver fatto quattro trasmissioni insieme, grazie Cesare per questo.
Ti ha passato una velina?
Mi ha passato una velina. High Fidelity on the Crossover Zone to the Northwest Boulevard All Around the Blues. Siamo veramente alla grande, anche perché qui ragazzi sono tutti nomi di trasmissioni inglesi, tranne io che con questa alta fedeltà sono veramente provinciale.
No, posso dire una cosa, poi è alta fedeltà.
Alta fedeltà senza accento.
E comunque niente, volevo chiudere perché sennò poi l'emozione ci fa straparlare.
Vai vai, chiudi.
Con un grande classico, te lo dedico dato che ne parlavamo prima. Grazie. Sono i Black Sabbath in versione vinile, questo è Planet Caravan. Ciao, a lunedì prossimo.
Ciao. We'll be right back.
down into